Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buona domenica a chi è in ascolto, bentrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti
e da Paolo Tognina. Un intenso scambio epistolare tra il teologo riformato Karl Barth e Charlotte von Kirschbaum, sua partner, compagna di vita e di lavoro. Queste lettere, pubblicate in edizione italiana dall'editrice Claudiana, raccontano di un rapporto tormentato, eppure felice e fecondo. Ne parliamo in apertura della puntata.
Chiesa in diretta prosegue poi con un servizio su Armida Barelli, figura eminente del cattolicesimo contemporaneo, impegnata in campo sociale e protagonista, insieme a padre Agostino Gemelli, della nascita dell'Università Cattolica di Milano.
Quarantenne, sposato, padre di cinque figli, il teologo evangelico Karl Barth, una delle voci più autorevoli del panorama teologico del Novecento, incontra una giovane donna con la quale nasce un rapporto profondo.
Presto Karl Barth e Charlotte von Kirschbaum devono riconoscere che il sentimento che li lega è amore. Ne nasce una vicenda drammatica e umanamente assai ricca.
L'editrice Claudiana di Torino ha pubblicato in italiano il loro carteggio fra il 1925 e il 1935. Il servizio è di Gael Kurtens.
Carteggio tra il grande teologo svizzero Karl Barth e la sua partner, compagna di vita e di lavoro, Charlotte von Kirschbaum, è recentemente uscito in traduzione italiana. Un amore, lettere dal 1925 al 1935. Questo il titolo del volume, edito dalla Claudiana, con una nutrita introduzione a firma del teologo valdese Fulvio Ferrario. La traduzione dal tedesco è stata curata dallo stesso Ferrario e da sua moglie Beata Ravasi. Li ho incontrati nel loro appartamento, stipato di libri, fotografie e quadri, dietro la chiesa valdese di Piazza Cavour a Roma. Ma ricordiamo brevemente chi fu Karl Barth. Parliamo di colui che ancora oggi viene definito il padre della teologia evangelica del XX secolo, esponente della teologia dialettica, membro del Partito Socialista. Barth fu l'estensore della dichiarazione di Barmen del 1934, il manifesto cioè della Chiesa confessante tedesca che si opponeva al regime nazionalsocialista. Barth, nell'arco della sua vita, si era guadagnato addirittura le prime pagine dello Spiegel e del New York Times. Ora si sa, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Nel caso di Karl Barth, le donne erano due, e tutte e due hanno avuto un ruolo spesso sottovalutato nella vita del grande teologo. C'era la moglie Nelly Barth, che lo ha accompagnato per tutta la vita, dando alla luce cinque figli. E c'era la sua collaboratrice e fidata compagna Charlotte von Kirschbaum, che conobbe nel 1925 e che dal 1929 entrò a far parte della famiglia Barth, andando a vivere nella loro casa a Münster in Germania. Da quel momento in poi la loro sarà e rimarrà una relazione a tre, piena di tensioni, sconfitte, fatiche. Anzi, Barth la definiva una comunione di necessità, in tedesco una Notgemeinschaft. Beata Ravasi, Fulvio Ferrario, grazie per avermi ricevuta a casa vostra. Il carteggio da voi tradotto permette di gettare un altro sguardo sulla vita del grande teologo, anzi sull'intreccio indistricabile tra vita privata e professionale. Vi confesso che approcciandomi al testo, il primo impatto che ho avuto leggendo queste lettere tra i due innamorati, perché sono innamorati, di fatto siamo di fronte ad una relazione extraconiugale. Adesso se fosse platonica oppure no, non si sa e forse non ha neanche tanta importanza. Ecco, questo primo impatto che ho avuto mi ha messo a disagio. Entrare così nell'intimità di un rapporto, al limite del voyeurismo inizialmente, mi ha messo quasi in imbarazzo. Voi che questo scambio epistolare lo avete addirittura tradotto e che quindi siete entrati in profondità nella lingua e nel pensiero dei due protagonisti per capirne le sfumature, avete avuto questo stesso imbarazzo e se sì, come lo avete risolto?
Ma l'imbarazzo c'è certamente, perché quando si legge un carteggio personale non destinato alla pubblicazione dai suoi autori, si ha sempre un po' l'impressione di essere un voyeurista che mette il naso in una situazione che non era pensata per essere pubblica, per essere destinata ad altri. Però crediamo che sia importante, per una visione un po' diversa sulla vita e sul lavoro di Karl Barth, conoscere anche questo aspetto, che era sempre un po' in ombra perché era comunque conosciuto, questo aspetto della sua vita che lo ha condizionato praticamente lui per tutta la vita, ma anche le due donne che erano in relazione con lui.
Lei, Fulvio Ferrario, con quale sentimento è entrato in materia?
Beh, intanto c'era la curiosità per una vicenda della quale si è sempre saputo, ma senza che circolassero i documenti, per cui più voci che effettivamente fatti, e quindi io come lettore appassionato di Barth francamente ero interessato. Dopodiché, una volta che uno c'è dentro è un dramma, effettivamente la sensazione di indiscrezione da parte del lettore c'è, perché è una vicenda altamente personale, altamente sofferta. Credo che alla fine ne emerga un quadro fuori dagli schemi, per così dire. Come dice anche Barth più di una volta, insomma, anche per uno come lui, tutto casa e chiesa, potremmo dire, la vita è più complicata di quello che uno si aspetterebbe.
Mi offre su un piatto d'argento la parola chiave della prossima domanda: complicatezza. Nella sua introduzione, Ferrario, a questo carteggio, lei riesce ad intrecciare in poche pagine e con grande maestria la vita complicata di quest'uomo, complicata sotto ogni punto di vista, sotto il profilo affettivo, come abbiamo capito, ma anche complicata perché è dettata da spostamenti, da traslochi con la famiglia, lascia la Svizzera per andare ad insegnare in Germania, complicata rispetto alla sua posizione nel mondo accademico, complicata perché inserita in un particolare momento storico. Insomma, di fronte a questi aspetti più propriamente biografici del grande teologo, lei, Fulvio Ferrario, nella sua introduzione dice che questo carteggio tra Barth e Charlotte von Kirschbaum è anche e soprattutto teologico. Perché?
Beh, perché mette in condizione di apprezzare anche lì quanto in qualche modo si sapeva, ma che ora è più documentato, cioè il fatto che questa donna è stata la collaboratrice insostituibile di Karl Barth nella redazione di un'opera di portata anche quantitativa più unica che rara. Cioè lei è stata una coautrice da un certo punto di vista, perché ha svolto molto lavoro materiale, ma anche perché è stata l'interlocutrice con la quale Barth ha discusso ogni riga. E credo che questo aspetto sia molto importante, nel senso che quando si scrive si ha sempre in mente un lettore, una lettrice implicita, si parla a qualcuno. E io sono convinto che Karl Barth avesse il volto di Charlotte von Kirschbaum davanti a sé mentre gli scriveva. E questo ha determinato la sua opera.
Questa sua vita così complicata, travagliata e piena di tensioni, con probabilmente delle domande profonde su se stesso, la necessità di gestire una vita così intrinsecamente contraddittoria, in fondo, in che termini ha influenzato anche la teologia di Barth?
Allora, da questo punto di vista il rapporto tra il biografico e il teologico nella persona di Barth è particolarmente interessante, perché da un lato è intensissimo, cioè le vicende personali, la lotta contro il nazismo, il ritorno in Svizzera, la fama di pericoloso antinazista che per la Svizzera durante la guerra costituiva un problema. Dopo la guerra la fama di filo comunista, quasi di filo sovietico, che anche, diciamo, nell'ambiente svizzero non gli ha giovato. Tutto questo nella sua teologia si riflette in modo sorprendentemente indiretto, almeno a una prima lettura. Cioè, anzi, chi non conosce Barth lo accusa spesso di parlare fuori dallo spazio e dal tempo, in modo astratto, il teologo nella Torre d'Avorio. In realtà, io penso che quella di Barth sia una elaborazione anche della dimensione biografica, ma appunto indiretta, mediata. Nel lavoro teologico, certamente la ricchezza del biografico è presente, ma non in modo semplicemente a livello di sfogo, come a volte accade anche nei teologi. La mia esperienza, la mia storia, il mio vissuto, eccetera. Tutto ciò c'è, ma non in forma esplicita. E c'è anche Charlotte von Kirschbaum. E i due hanno costituito un tandem ed erano perfettamente in sintonia.
Ascoltiamo allora questo estratto di una lettera che Barth scrisse nel 1947 al suo amico, il pastore svizzero William Lachat, e riportata nell'introduzione al volume. Lettera in cui descrive l'amore che ha per la sua Lollo, come chiamava affettuosamente Charlotte von Kirschbaum.
La signorina von Kirschbaum e io ci siamo amati sin dall'inizio e, essendo divenuti un po' più anziani, ci amiamo ancora. E certamente questo fatto significa la rivelazione di una crisi molto grave e molto profonda nel mio matrimonio. Per come sono, non potevo e non posso negare né la realtà del mio matrimonio né quella del mio amore. È vero che sono sposato, padre e nonno. È altrettanto vero che amo. Ed è vero che questi due fatti non coincidono. Ed è per questo che si è deciso, dopo alcune esitazioni all'inizio, di non risolvere il problema con una separazione da un lato o dall'altro. Questa soluzione è certamente e assai palesemente imperfetta. Mi trovo in una situazione nella quale non possono esserci che soluzioni imperfette. Non dubito neppure per un momento che il settimo comandamento, nella sua interpretazione cristiana, implichi la monogamia e l'indissolubilità del legame coniugale. Per salvaguardare la mia responsabilità nei confronti di questo comandamento, avevo e ho soltanto la scelta della soluzione la meno imperfetta. Anziché la separazione da un lato o dall'altro, la crisi permanente che, glielo assicuro, è ben difficile da sopportare per tutte e tre le persone coinvolte. È difficile persino per i miei amici vedere e comprendere che con questa decisione tento di vivere non già nel disordine, ma nell'ordine.
Beata Ravasi, la prossima domanda vorrei rivolgerla a lei. Come riesce Karl Barth a gestire questo scarto che esiste tra il messaggio che come pastore e teologo si trova ad annunciare e la propria condizione di fatto di adultero? Per lui, leggiamo nel carteggio, si tratta di una dolorosa esperienza di peccato. Come gestisce Barth da credente questi aspetti?
Una delle cose che a me ha interessato molto dopo l'iniziale scandalo, ma no, ma non è possibile, oggi come oggi uno si divorzierebbe oppure sceglierebbe delle strade diverse, ma non questo tipo di relazione che comunque coinvolgeva tre persone. Lei mi chiede di Barth, ma io penso anche alle due donne, ognuna delle quali ha vissuto questa condizione più in una situazione di sudditanza nei confronti di Barth, che ha subito preso la regia, giustificato le cose, ragionato intorno, coinvolgendo entrambe le donne ovviamente, che hanno sofferto ciascuna nella sua situazione moltissimo di questa relazione non esclusiva Quello che è interessante è come tutte e tre comunque elaborino questa difficoltà, questo imbarazzo che sia loro stessi, sia i loro amici, le persone che li conoscevano, vivevano, con categorie bibliche, chiedendosi sempre qual è la via che il Dio oggi mostra a me, a te, per vivere questa situazione atipica, difficile, in cui però ognuno ha il suo ruolo, il suo posto.
Ferrario, chiedo a lei che è teologo, ma giustificare una tale condizione con categorie bibliche, come funziona?
No, ecco, Barthes non giustifica nulla. Cioè la giustificazione, vale a dire l'accoglienza delle persone e il perdono, può venire solo da Dio. È una situazione lacerata e lacerante. Viverla nella fede significa anzitutto chiamare le cose con il proprio nome, cioè accettare la situazione così com'è, senza abbellimenti esteriori o linguistici o senza sublimazioni. Questo passa anche per rinunce. Ci sono stati dei desideri che non si sono realizzati. Karl Barth e Charlotte von Kirschbaum non hanno costituito una loro famiglia. E questo peso è stato sopportato semplicemente in modi diversi. Nessuno dei tre ha voluto fare a meno. Nel caso di Nelly, di Karl Barth, nel caso di Barth, soprattutto di Charlotte von Kirschbaum, ma anche quella relazione non andava vissuta in forme alla quale Nelly non avesse dato il proprio consenso. Se Nelly non decideva di divorziare, non si divorziava. Questa era la situazione. Una cosa credo vada detta, che certamente è impossibile per noi oggi, impossibile, non leggere questo carteggio come la storia di un uomo che esercita una prevaricazione nei confronti di due donne. Credo che nel XXI secolo sia impossibile non leggere in questa prospettiva. Va detto che certamente non è stata la prospettiva di Charlotte von Kirschbaum. Cioè lei ha scelto fino in fondo, avrebbe avuto altre possibilità, ha scelto di percorrere questo cammino. L'avrebbe preferito in forma diversa, naturalmente, cioè in una forma coniugale tradizionale. Così non è stato. Allora sia come deve essere, insomma, come non può non essere.
Di questo carteggio c'è un passaggio o uno scambio che vi ha particolarmente commosso?
Ce ne sono tanti. Forse per me posso prendere quello iniziale. Cioè quando i due si sono resi conto che questa bella amicizia così interessante, dove ci si capiva così bene, aveva un altro nome. E allora Charlotte von Kirschbaum scrive: «Posso dirti soltanto una cosa, che forse non ho neppure il diritto di dire. Semplicemente, dallo scorso mercoledì, so di volerti bene, più di quanto io riesca a pensare. Se in precedenza non volessi saperlo, o se effettivamente attraversassi questo mondo a occhi bendati, non lo so. Ma ora è così ed è difficile».
Beh, una difficoltà iniziale che, come ormai sappiamo, si protrarrà per decenni, fino alla fine della loro vita. Beata Ravasi, un passaggio per lei significativo?
Posso scegliere quello in cui Charlotte scrive alla cognata, la sorella di Karl Barth, dicendo: «Per noi non è una decisione arbitraria, bensì la affermiamo, il triangolo con Nelly. Come si fa nei confronti di una decisione con la quale si vive o si muore? Per me questo è il matrimonio di Karl, per me è quello di Nelly e per me è assolutamente anche il mio». Avviene nel 1935 questa lettera, quando praticamente Karl ritorna con la famiglia a Basilea e anche Charlotte segue la famiglia a Basilea dopo l'espulsione dalla Germania.
Dove, piccolo particolare ma forse significativo, i tre, Karl, Charlotte e Nelly, sono seppelliti uno a fianco all'altro nel cimitero appunto di Basilea. Ringrazio Fulvio Ferrario e Beata Ravasi per questa intervista e ricordo che il volume di cui abbiamo parlato è uscito con l'editrice Claudiana ed è intitolato Un amore. Lettere dal 1925 al 1935.
voltiamo pagina adesso per dedicarci ad un'altra figura femminile forte, in questo caso cattolica, Armida Barelli. Anche lei ha lavorato fianco a fianco con un uomo importante, padre Agostino Gemelli. Dal loro sodalizio, dalla loro amicizia, nacquero progetti significativi, come l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la casa editrice Vita e Pensiero e l'Opera della Regalità.
La beatificazione di Armida Barelli si svolgerà sabato 30 aprile in Duomo a Milano. Il servizio è curato da Corinne Zauk.
La sua vita si è svolta ad una manciata di chilometri dai confini della Svizzera italiana, tra Milano, dove è nata nel 1882, e Marzio, in provincia di Varese, dove ha trascorso lunghi periodi di vacanza e dove infine nel 1952 è morta in seguito ad una lunga malattia. Armida Barelli fu una pioniera, nel senso che molte delle cose che fece furono fatte per la prima volta. Sabato 30 aprile verrà dichiarata beata nel Duomo di quella Milano in cui visse e che ancora oggi porta le tracce concrete delle sue intuizioni. Pensiamo all'Università Cattolica di cui fu cofondatrice e anche a quelle immateriali che contribuiranno a valorizzare le donne nella Chiesa e nella società. Chiediamo ad Ernesto Preziosi, storico, politico, saggista, di cui proprio in queste settimane è uscito il libro Armida Barelli, la zingara del buon Dio, presso San Paolo Editore, e anche vice postulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli, di introdurci alla conoscenza di questa donna sulla cui vicenda negli anni si è lasciato che si deponesse un po' di quella polvere d'oblio che caratterizza il vissuto di tante donne del passato.
Armida Barelli nasce nel 1882 da una famiglia della buona borghesia milanese, compie i suoi studi a Milano, abita al centro nella parte storica e viene mandata poi dalla famiglia a completare gli studi in un collegio della Svizzera tedesca, Metzingen, collegio retto da delle suore di spiritualità francescana. È in quel collegio che fa i conti in maniera diversa anche con la dimensione della fede cristiana, in una maniera più autentica, più profonda di quello che era avvenuto nella formazione familiare.
Una parentesi significativa quella di Metzingen per Armida, dunque, che darà anche dei frutti impensati.
In quel collegio svizzero approfondisce diversamente la sua fede, pur recalcitrando all'inizio le forme rigide previste dal collegio, e ad un certo punto scrive una lettera a casa che ha maturato l'idea di andare in convento, di farsi suora. Chiaramente i genitori partono, la vanno a recuperare, fa un anno a Milano di disintossicazione dalla vocazione religiosa portata nella vita di società di quella fine Ottocento nella città lombarda, e poi ritorna nel collegio. In realtà inizia in quel momento una sua ricerca vocazionale che dura tutto il primo decennio del Novecento.
Una ricerca continuamente accompagnata dalla domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? E che finirà per indirizzare la sua vocazione verso una strada nuova che la porterà nel 1918 a fondare la Gioventù Femminile e l'anno seguente ad inventare insieme a padre Agostino Gemelli un modo inedito, soprattutto per le donne, di vivere concretamente la fede. Un incontro, quello con padre Agostino Gemelli, frate francescano, centrale per la vita non solo di Armida, ma per quella di entrambi.
Padre Gemelli, incontrandola nel 1910, ne coglie la capacità anche di un animo sensibile, capace di impegno, e la coinvolge nelle sue imprese culturali. Ecco, Armida Barelli si coinvolge, lo fa inaspettatamente su aspetti di tipo amministrativo, ma era di a poco quando nel 1921 queste imprese culturali daranno vita all'Università Cattolica. Armida Barelli avrà un ruolo importante.
Se queste dell'Università Cattolica e della creazione di una casa editrice, la Vita e Pensiero, legata all'università, sono realizzazioni concrete che oggi ci sono ancora e negli anni hanno conosciuto anche importanti sviluppi, Armida Barelli ha cercato, in seguito anche trovato, modalità nuove per superare la devozionalità che caratterizzava la fede, soprattutto quella delle donne, mostrando loro una via per superare lo iato tra fede e vita. Su questo aspetto sentiamo ora Maria Teresa Antognazza, che ad Armida ha dedicato per le edizioni In Dialogo un libretto per bambini dove Armida si racconta in prima persona.
Ma certamente lei ha avuto una grandissima passione per l'universo femminile, sia nel senso di attribuire dignità alle donne, qualunque tipo di donna, quindi di qualunque ceto sociale, di qualunque età, di qualunque estrazione sociale, di qualunque cultura. Con queste donne lei ha voluto fare un cammino di protagonismo, quando le donne erano semplicemente votate per quell'epoca a rimanere spesso analfabete e solo madri di famiglia o suore. Armida Barelli diceva: loro avete un potenziale straordinario, tutte insieme possiamo cambiare l'Italia, e per far questo le accompagnava anche in una istruzione, le preparava anche sui temi sociali, le accompagnava dal punto di vista spirituale, dal punto di vista umano, dal punto di vista culturale.
Qualche anno dopo Armida darà una svolta alla sua vita consacrandola interamente al Signore, una scelta di vita storicamente inedita che offrirà alle donne la possibilità di vivere la propria vocazione rimanendo nel mondo, seguendo cioè una terza via rispetto al matrimonio o all'entrata in convento. Sarà il primo passo verso la fondazione dell'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, che la Chiesa riconoscerà molti anni dopo. Vi è un aneddoto all'origine della fondazione da parte di Armida Barelli della Gioventù Femminile, che da un lato ci parla delle urgenze da cui Armida era abitata e di come dall'altro aveva il dono di saper tradurre la fede concretamente nel suo tempo.
In una classe mista, un insegnante anticlericale dice ai ragazzi: spero non ci sia fra voi qualche imbecille che va ancora a messa. Mentre 7 ragazzi della Gioventù Cattolica si alzano e dicono: noi siamo fra questi imbecilli che lei dice, nessuna delle ragazze presenti ha il coraggio di testimoniare la sua fede. Fanno una piccola indagine e vedono che queste ragazze sono tutte appartenenti ad un impegno parrocchiale e dicono una cosa importante che la Barelli sintetizza nelle sue memorie in una piccola frase: che cosa ne sarà delle madri di domani se le giovani donne adorano Dio nel segreto del Tempio, ma lo rinnegano alla luce del sole? E allora bisogna riunirle, dice la Barelli, bisogna educarle, formarle e dare loro il coraggio della testimonianza.
Nasce così la Gioventù Cattolica Femminile, che in breve tempo raggiungerà il 1 milione di iscritte in tutta Italia e la cui adesione per ferma volontà di Armida sarà incompatibile con l'ideologia fascista e l'iscrizione ai fasci. Alla luce di tutto questo, Armida può essere inserita nel filone femminista che segnò l'inizio del Novecento, Ernesto Preziosi.
La realtà femminista, tra virgolette, della Barelli è una realtà che non parte da una visione sociologica o politico-ideologica della donna, parte da una visione, diciamo, teologica, cioè valorizzare la donna a partire dal suo battesimo, e da questo l'idea di essere sorella non solo delle altre donne, non solo degli uomini impegnati nella fede, ma anche degli uomini di chiesa. Cambia il rapporto anche con la gerarchia. Lei stessa ha un rapporto franchissimo con la gerarchia, di grande schiettezza, a volte manifestando anche la sua veduta diversa. E questo verrà in ricaduta a diventare un modo anche nella chiesa di allora, che contribuisce a far scendere un po' il clericalismo e, diciamo, sottovoce anche il maschilismo che caratterizzava l'ambiente ecclesiastico del tempo.
In occasione della beatificazione segnaliamo su TV2000 il documentario che andrà in onda sabato 30 aprile alle ore 20:50 dal titolo Armida Barelli, Essere per agire.
Con questo è tutto, Chiesa in diretta termina qui.
Vi ringraziamo per essere stati con noi e grazie anche al tecnico Gianpietro Gilardoni. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.